Buon pomeriggio a tutti, eccoci giunti alla seconda sessione del colloquio curato dal dottor Enrico Bassani, che è una ripresa, un approfondimento del linguaggio in transito dell'anno passato dedicato alla psicologia. Il titolo è E tu chi sei un anno dopo, cioè cosa è successo anzitutto al conduttore di queste sessioni, cioè a Bassani stesso e poi a noi che siamo qui con lui dall'anno scorso, ma anche ai nuovi soci che hanno potuto comprendere quale sia l'orizzonte in cui Bassani si sta muovendo e ci sta proponendo di muoverci. Bene, a tutti costoro, che cosa è successo nell'arco di un anno, no? Rispetto ai problemi, alle questioni, di ordine, epistemologico, certamente, ma poi psicologico e filosofico più profondamente, che ci ha posto Bassani stesso. Quindi lascio subito a lui la parola, preannunciando che quest'oggi la dimensione colloquiale, ecco, che si desidera affidare a queste nostre sessioni sarà forse più evidente ancora che in altre occasioni, perché Enrico ci darà dei riscontri, no, interlocutori ad alcune questioni emerse nella sessione scorsa, quella appunto di 2 settimane fa, e anche poi lascerà uno spazio ad un dialogo appunto con toni colloquiali tra noi. Grazie Enrico Bassani e buon lavoro a tutti.
Grazie a tutti. Io direi di impostare così il nostro pomeriggio. Porto a termine il percorso che avevo ideato perché devo rispondere alla domanda, dove si nasconde la salute. E questo lo farò col consueto ausilio delle slide. Poi cercherò a mio modo di interloquire con voi in rapporto alle questioni che erano state poste la settimana scorsa e seguirò dei percorsi anche qui per cercare di approfondire alcune tematiche che mi sembrano centrali nell'ambito del percorso che stiamo facendo e offrire delle possibili risposte. Allora, inizio a condividere il materiale. Datemi un secondo. Ok. Mi vedete tutti?
Schermo intero adesso, bravissimo, ottimo Enrico, grazie.
Perfetto. Ecco, c'eravamo fermati qui. Dunque, dove si nasconde la salute? Che è la domanda un po' che percorre questo richiamo di quest'oggi e di quest'anno. Due settimane fa abbiamo fatto una lunga parentesi epistemologica e adesso torniamo un po' alla nostra domanda originaria, dove si nasconde la salute? Cercando di fare un buon uso di tutto ciò che abbiamo detto, sia l'anno scorso sia nella sessione di 2 settimane fa. Ecco, ci eravamo fermati qui. Iniziamo con il dire che qualsiasi tentazione riduzionistica nel cercare di spiegare i fenomeni psichici ed emotivi, compresa dunque la salute, risulta definitivamente impraticabile. Cioè, mi sembra che a questo punto del nostro percorso, indicare la fisica o la fisiologia con tutto il corollario di pratiche, strumenti, e quindi conoscenze di cui tali discipline si fanno portatrici, indicarle come primarie ed esplicative rispetto all'universo delle percezioni, delle emozioni, dei pensieri umani, sarebbe una sorta di cortocircuito. Cioè, abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, ma anche nell'intervento di 2 settimane fa, che la riduzione non è un buono strumento della conoscenza. Proprio alla luce del percorso che abbiamo fatto insieme. Dobbiamo ripartire da ciò che tutti noi facciamo e sappiamo, portando però la consapevolezza che il sapere di cui siamo detentori, noi come chiunque altro, non indica un possesso di verità rispetto a come stanno realmente le cose. Ecco, ci sono alcuni avverbi che ricorrono nel nostro argomentare come realmente, oggettivamente, obiettivamente. Ma indica un'operatività concreta inscritta nelle metafore che ci precedono e che ci plasmano. Ricominciamo quindi dal nostro lingueggiare. Ecco, ci eravamo dati questa indicazione, proviamo a darci questa indicazione operativa. Dobbiamo osservare ancora una volta il modo in cui lingueggiamo, il modo in cui ci raccontiamo ciò che sappiamo e ciò che ci accade su due versanti, sia in qualità di membri di una collettività e partecipi di un linguaggio comune e di quella forma di vita, sia in quanto individui singolari, titolari di una storia unica ed irriducibile. E in quanto tali chiamate a dare un senso altrettanto singolare a ciò che le parole di tutti esprimono. Questa è un po' l'impresa che ci aspetta. Questo vortice è in gioco in tutto ciò che siamo, diciamo, facciamo e sappiamo. C'è questo vortice che ci prende come singolarità individuali, ma ci avvolge nel fare di tutti e di ciascuno, ecco, secondo una formula che abbiamo usato tantissimo nello scorso anno. Ed è qui che dobbiamo entrare per rispondere a nostro modo a quella domanda universale: dove si nasconde la salute? Ecco, dobbiamo ripassare dal vortice. In questo vortice siamo perennemente inscritti in tutto il nostro agire, dai piccoli movimenti della quotidianità ai grandi temi dell'esistenza umana e universale, fino al racconto della nostra vita, della nostra di vita e del senso che siamo in grado di darle. Questo vortice è la nostra postura, il nostro modo di essere e di stare nel mondo. Simultaneamente è il nostro modo di spiegarcelo e raccontarcelo con le parole che ci sono state date e che utilizziamo a nostro modo. Ecco, questo lo dicevamo anche la volta scorsa. Ognuno di noi usa delle parole che sono comuni, ma l'uso che ne fa non può che essere singolare, individuale, proprio nella misura in cui l'esperienza che ciascuno di noi incarna non può che essere quell'esperienza lì e nessun'altra. Ecco, per dire quanto sia pervasiva questa modalità e questo modo d'essere che chiamiamo vortice, ecco, chiamo a testimonianza Bruno Bara, che è uno dei, anche questo dei padri del costruttivismo, italiano, che esemplifica il fatto che tutto parla di noi, dicendo che è possibile fare una seduta di psicoterapia partendo da qualsiasi punto di partenza. Lui dice: possiamo fare una seduta di psicoterapia su come mi hai passato un bicchiere d'acqua, su ciò che hai provato nel passarmelo, e aggiungerei io su come ci raccontiamo insieme questo micro episodio. Ecco, Bara nelle sue lezioni punta tantissimo su questo aspetto, che tutto parla di noi. Qualsiasi cosa io porti in terapia o in supervisione dice di me, a prescindere da quale sia l'episodio, che sia un macro trauma o un micro evento della vita quotidiana di ciascuno. È qui che si gioca la partita della realtà. Poi vedremo di argomentarlo meglio questa espressione. Ecco, coappartenenza nell'unicità. È la natura di questo intreccio relazionale, sia in senso collettivo che intraindividuale, che rende inopportuno qualsiasi tentativo di riduzione. Qui c'è un altro termine che ricorre tantissimo, relazionale, e che poi viene evocato dall'intervento di Carlo Sini, su cui poi torneremo. Ecco, dicevamo, è un intreccio attraverso cui entriamo in relazione sia gli uni con gli altri, in senso collettivo e collettivo, sia ciascuno con se stesso, intraindividuale. Ognuno di noi, infatti, dialoga ed opera con sé secondo questa stessa modalità. E qualsiasi tentativo di riduzione è fuori luogo. Si tratta di un coappartenersi e codefinirsi che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri, fin nelle carni, nella nostra comune provenienza sociale ed emotiva. Eppure è un coappartenersi che preserva e custodisce l'unicità di ciò che ciascuno di noi è e sente di essere, nella destinazione che sarà in grado di assegnarsi. Ecco, anche qui siamo su un crinale molto, molto delicato. in cui facciamo, ognuno di noi fa parte di un fare comune, però ognuno di noi è quella singola entità, è quella singola elementarità di cui è opportuno occuparci. Ecco, potremmo anche esprimerci in questi termini. È un coappartenersi nella diversità, uno stare individualmente in ciò che è comune. Ecco, per fare un esempio, l'esperienza della rabbia, per come la possiamo provare noi uomini degli anni 20 del XXI secolo, è comune a tutti, ma per ciascuno è quella rabbia lì e nessun'altra. Nessun altro al mondo farà la stessa esperienza della rabbia per come la provo io. L'emotività, di questo abbiamo parlato tanto l'anno scorso, è una sorta di aspettativa incarnata sul mondo, generata dalla mia storia di vita, inscritta nella vita di tutti. Ecco, qua entriamo un po' più nel dettaglio di questo aspetto. La mia vita è inscritta in quella di tutti. Ciò che provo è esclusivamente mio ed unico, nel contenuto e nelle modalità attraverso le quali si dà nella mia esperienza, ma è contemporaneamente di tutti, nelle parole, nel fare e nel sapere della comunità alla quale appartengo, nella forma di vita in cui sono immerso, che prende corpo in me e si dà nella singolarità dell'esperienza per come si dà. Ecco, non c'è un altro modo di qualificare la singolarità dell'esperienza, si dà per come si dà. Ognuno non può raccontarlo per come avviene in sé. Anche qua dobbiamo stare attenti a qualsiasi tipo di definizione, perché una definizione corre il rischio di essere una riduzione. E su questo tema poi inevitabilmente torneremo. Per ognuno a modo suo, come abbiamo già detto, nell'esperienza di quella vita lì e nessun'altra, ma iscritto in quell'orizzonte di possibilità storico-sociale da cui proviene e a cui appartiene. Ecco, l'anno scorso facevamo l'esempio dell'accidia. No? Oggi è impossibile essere accidiosi, perché non si dà più quella possibilità nell'orizzonte storico-sociale in cui noi oggi siamo iscritti. Dicevamo l'anno scorso, le emozioni sono socialmente costruite. E poi diventano emozioni individuali, in seconda battuta, in un secondo momento. Ecco, come abbiamo osservato l'anno scorso, questo vale per qualsiasi esperienza, tipo l'andare a cavallo, e per qualsiasi emozione, dalla rabbia alla gioia, dall'accidia alla melanconia, fino alla puntiforme paura del gatto nero. Cioè, questo riguarda tutto l'universo dell'esperire umano. Lo scorso anno abbiamo analizzato questo aspetto sia relativamente ad emozioni molto generali, universali, sia rispetto ad aspetti emotivi puntiformi, ad esempio la paura specifica del gatto nero dal Medioevo alla contemporaneità. Ma ciò che abbiamo osservato allora vale per la percezione delle emozioni, ma anche per qualsiasi esperienza possibile, nella misura in cui qualsiasi esperienza comporta un'emozione in chi la compie. Ad esempio, abbiamo citato qui l'andare a cavallo. Per me, per mio nonno, per un cavaliere medievale, si tratta di esperienze diverse, totalmente diverse. O il semplice fatto di essere qui adesso insieme a Mécrie, che sarà differente per ciascuno di noi, in rapporto ciascuno all'esperienza che ciascuno ne fa, pur essendo un'esperienza in qualche misura comune. Ecco, allora ripercorriamo velocemente le domande che ci eravamo posti all'inizio del nostro percorso, no? Ci eravamo chiesti che cos'è la mia vita in realtà. Ecco, per questo motivo noi parliamo di autobiografia e non di biografia. Cioè, la mia vita è ciò che ho provato, io e soltanto io, e il modo in cui me la racconto, io e soltanto io. E tra le due, vita, racconto della vita, c'è un'osmosi inarrestabile. Solo io posso raccontare di volta in volta ciò che la mia vita è stata in realtà. Con le parole di tutti, certo, attraverso le emozioni della mia epoca, costruite socialmente, nel sapere che ciascuna, che ci accomuna in questa fase storica, attraverso metafore sempre all'opera che mi precedono e che posso osservare solo negli effetti che producono. Ecco, questo era un aspetto che abbiamo analizzato soprattutto nello scorso incontro. È qui che prendono corpo risposte alle domande che ci eravamo posti all'inizio del nostro percorso, proprio lo scorso anno, e che proviamo adesso a ripercorrere un po' insieme. Ecco, ci eravamo chiesti che cos'è una storia di vita? E qui possiamo arrivare a una risposta che abbiamo già dato, però la riassumiamo così. Una storia di vita è ciò che di volta in volta mi racconto essere stata una storia di vita. La mia come quella di chiunque altro. Come dicevamo lo scorso anno, la storia che racconto oggi di me, della mia vita, è in parte diversa da quella che avrei raccontato l'anno scorso, ad esempio, prima del nostro linguaggio in transito. Ma è diversa anche la storia di mio padre, di mia madre, di mia moglie, e via dicendo. Cioè, nella misura in cui sono cambiato io, con me cambia la mia storia di vita e la storia di tutti coloro che attraverso la mia testimonianza passano. Oggettivamente, che cos'è una storia di vita? Era un altro dei nostri pilastri del percorso dell'anno scorso. È semplicemente una storia raccontata dall'esterno, come cronaca o successione di eventi accaduti. Ma di questa provenienza esterna è opportuno che quel tipo di racconto si faccia carico. L'oggettività, infatti, non ha a che fare con la verità. Cioè, la mia vera storia di vita non è ciò che oggettivamente è accaduto, nella misura in cui anche quell'oggettivamente è una prospettiva. Ecco, la domanda successiva era: quale delle storie che mi racconto di me è vera? E qui possiamo rispondere in questi termini. Ciascuna di esse, incongruenze comprese, è vera. Se collocata nel luogo della propria emersione, ossia nel contesto specifico, relazionale, esistenziale, pragmatico, in cui prende corpo. Cioè, sono tutte vere le storie di me, le storie di vita che mi racconto, in quanto tutte emergono nella diade inseparabile soggetto-oggetto, che in questo caso poi paradossalmente coincidono, e non vi è comparazione possibile in termini di verità tra una narrazione e l'altra. Sono semplicemente differenti. Ecco, allora, di che cosa è fatta una storia di vita? Qui ripassiamo ad alcuni concetti che abbiamo analizzato 2 settimane fa. Tutto ciò che possiamo dire sul mondo, che sia una descrizione, una speculazione, ipotesi, teoria e così via, qualsiasi percezione possiamo avere del mondo e qualsiasi spiegazione e interpretazione possiamo dare del mondo, dice di noi e di tutto ciò di cui siamo fatti socialmente. Le spiegazioni che ci diamo dei nostri stessi vissuti sono un prodotto della nostra provenienza, intesa sia in senso individuale che collettivo, come dicevamo prima. Tutto il mio mondo è sempre con me, e la descrizione e spiegazione che di volta in volta do dei miei vissuti non è che un'articolazione del mio modo d'essere, inscritto nelle modalità della collettività a cui appartengo. Ecco, qui vediamo all'opera quella sorta di osmosi, per come l'abbiamo chiamata, tra vita individuale e vita collettiva. Vita, racconto della vita, fare di tutto e fare di ciascuno, il vortice. Ecco, qui dobbiamo stare attenti sempre all'uso dei termini, perché siamo su un crinale che accomuna e contemporaneamente separa la storia di tutti e quella di ciascuno. Ecco, in quel di tutti, che usiamo spesso, non intendiamo ancora una volta il modo di sperimentare percezioni, emozioni e pensieri dell'uomo, supposto universale ed assoluto. Se così ci esprimessimo, cadremmo vittime della solita superstizione. È dunque opportuno aggiungere, per non essere fraintesi, di tutti noi qui ora, perché è sempre in gioco il modo di essere di una specifica comunità, o meglio l'articolarsi delle sue possibilità. Ecco, torniamo a piombo sulla nostra domanda. Allora, di che cosa è fatta la salute? Ecco che per parlare della mia salute devo anzitutto comprendere che cosa intende e a che cosa si riferisce con quelle parole la comunità alla quale appartengo. Per dirlo in termini nicciani, dobbiamo chiederci chi parla qui, chi si interroga sulla salute e sul benessere, che figura di uomo. Ecco, alla fine ripercorriamo lo stesso tipo di procedere, seguiamo sempre quel tipo di percorso. Dobbiamo passare dall'uso collettivo che si fa di queste parole prima di scendere nell'esperienza individuale, cioè dobbiamo prima passare dall'uso di tutti per arrivare poi all'uso di ciascuno, al senso che per ciascuno ha l'uso di un termine anziché un altro. Ecco, nella consapevolezza, già citata ma sempre da rinominare, che la salute non è un oggetto, nel senso con cui ci si riferisce abitualmente a tale termine, ossia qualcosa di objectum, di gettato fuori, bensì un vortice, torniamo con la metafora, in perenne inarrestabile movimento nel quale siamo tutti sempre avviluppati. Generazioni di individui appartenenti alla nostra collettività storico-sociale, disseminati in contesti differenti, anche se limitrofi e accostabili tra loro, hanno utilizzato questo termine, qualificando le proprie vite e simultaneamente usandolo nel proprio orizzonte, ognuno di loro l'ha impercettibilmente modificato in relazione ad un mondo che nel frattempo si è mosso in una direzione ancora innominabile e secondo modalità imperscrutabili. Ecco, nello stesso passaggio di prima, dobbiamo entrare nel nostro linguaggio inteso come forma di vita e fucina di tutte le esperienze possibili, esperienze percettive, emotive, cognitive, relazionali e via dicendo. Ecco, è chiaro che il concetto di salute e di benessere espresso da Seneca, che era in qualche misura sintesi della sua epoca, è molto differente da quello trattato da Lao Tse. No? Così come il benessere concepito da uno psichiatra contemporaneo e proposto ai propri pazienti ha ben poco a che fare con quello incarnato da San Francesco, cioè il principio su cui torniamo spesso, non si tratta della stessa cosa, la stessa parola, ad esempio salute o benessere, definisce esperienze tra loro molto differenti, se non addirittura imparagonabili nei diversi contesti in cui viene espressa. Ecco, allora entriamo di più nel nostro linguaggio e nella nostra forma di vita. Qual è la nostra salute? Qual è dunque, ecco, la salute nostra, di noi uomini degli anni 2020, in questa porzione di mondo? A questo punto ci vengono in soccorso le osservazioni compiute lo scorso anno in merito alla psicopatologia e al modo di considerare il benessere mentale espresse dal DSM-5. Ecco, qui è opportuno osservare che quando ci esprimiamo nei termini di salute e di benessere abbiamo soprattutto in mente il benessere mentale, anche se poi il benessere mentale è un riflesso immediato nel benessere fisico. Però ecco, il riferimento che abbiamo in testa è il benessere mentale. Nel nostro modo di occuparci dell'uomo e della sua condizione, la salute e il benessere hanno assunto la natura di dimensioni mediche tout court e quindi sono designate come condizioni assegnabili in toto alla clinica. E in salute, questo lo osservavamo l'anno scorso, colui che non soffre di patologie fisiche o mentali, null'altro. Ecco, la definizione della salute. Qui ci facciamo riferimento soprattutto al DSM-5, che è la Bibbia della psichiatria, ma non solo a quel testo, a tutti i testi che costituiscono la base della psichiatria contemporanea. Ecco, la definizione della salute è la negazione della sua antitesi, coincide semplicemente con l'assenza della patologia, Tant'è che nel DSM quinto non vi è spazio per un discorso sulla salute. Ecco, anche questo l'abbiamo osservato l'anno scorso. Cioè, in tutto il DSM quinto, il tema del benessere psicologico e psicofisico viene citato solamente in passaggi stringatissimi e in termini descrittivi, con una sorta di definizione universale e definizione di massima. Cioè, non vi è spazio per nessun approfondimento su come si possa raggiungere il benessere e la salute, se non attraverso indicazioni talmente generiche da non dire alcunché. Ecco, salute, dicevamo, anzitutto come assenza di malattia, quindi. In una cornice realista, nella quale siamo tutti immersi, la grande metafora attorno alla quale si costruiscono gli oggetti, i percorsi e in definitiva le vite, è infatti quella della malattia. Più precisamente della malattia organica, che ha a che fare con il cervello e la biochimica cerebrale, ecco, nel caso della psicopatologia, qui ci riferiamo soprattutto a questo, e in ultima analisi con la fisica, come vuole il riduzionismo nel suo dispiegamento esplicativo ed operativo più potente. Ecco, la salute è la vittoria sulla malattia e il ripristino di un equilibrio ottimale nella sua componente materiale, oggettiva e fisica. Il benessere psicologico è l'assenza della psicopatologia o la vittoria su di essa ad un livello organico. E non potrebbe essere diversamente, nella misura in cui tutta l'emotività umana, come abbiamo osservato lo scorso anno, è ridotta a fisiologia, anatomia funzionale e biochimica cerebrale. Ecco, tutto il discorso sul riduzionismo che abbiamo fatto l'anno scorso e che anche nel primo dei nostri colloqui abbiamo ripreso, può essere sintetizzato in questi stringatissimi termini. L'esperire come epifenomeno fisico. Ecco, qua riprendiamo brevemente quali sono i caposaldi di questo paradigma epistemologico e lo facciamo attraverso la più efficace delle immagini che vengono date del riduzionismo psicofisico, che è la teoria dell'identità. L'ho riassunto in questi termini. Così come l'universo fenomenico, ossia tutto l'esperire umano, è un epifenomeno del mondo fisico, specificamente di ciò che accade nel cervello, allo stesso modo l'emotività umana, dove si nasconde la salute e il benessere, no? Espressione specifica di quel mondo fenomenico, non può che essere spiegata attraverso la fisica cerebrale, che ne è la causa e la manifestazione più essenziale e profonda. Ecco, qui a me piace riprendere l'esempio di Cannon, che per me è emblematico, ecco, ve lo tratteggio brevemente. L'aneddoto è questo: quando nel 1932 Walter Cannon, che era il più celebre dei fisiologi di Harvard, pubblicò The Wisdom of the Body, buona parte della comunità scientifica accolse con favore questa sua opera. E lui stesso, in una lettera indirizzata ad un collega e amico, si espresse in questi termini: ho appena visto nel numero di settembre della rivista Tal dei Tali una recensione del mio libro che ha solleticato il mio diencefalo proprio nel punto giusto per causarmi una sensazione di piacere. Ecco, secondo me questo è l'emblema del riduzionismo. Cioè, la sensazione di piacere sperimentata da Cannon per la recensione favorevole del suo libro viene spiegata attraverso la descrizione di ciò che avviene a livello fisiologico nel suo cervello. Cioè, Cannon, per comprendere ciò che prova e che gli accade, parla nei termini di una stimolazione diencefalica. E questa è la spiegazione, tutta la spiegazione del fenomeno in oggetto, cioè la sensazione di piacere. Senza questo tipo di descrizione ad un livello disciplinare più fondamentale, così ragione riduzionista, non si ha alcun tipo di spiegazione. Semmai si ha un'articolazione ulteriore, una riformulazione dell'esperienza psichica in caratteri più generali, ma nulla di autenticamente esplicativo. Per tornare su questo esempio, no? Cannon avrebbe potuto parlare di che cosa ha provato, di che cosa ha rappresentato per lui quel libro appena edito e la conseguente recensione, no? Oppure avrebbe potuto raccontare dell'importanza che nella sua storia di vita ha sempre avuto sentirsi apprezzato, considerato, stimato e delle sensazioni che tutto ciò comporta in lui. Oppure ancora avrebbe potuto contestualizzare quel tipo di piacere riconducendolo alla fase di vita che stava attraversando, alla sua carriera accademica, agli sforzi compiuti per arrivare ad un certo livello di riconoscimento scientifico, che ora finalmente sembrava raggiunto. Ecco, avrebbe potuto citare moltissime, chiamiamole così, variabili esistenziali. Eppure nulla di tutto ciò avrebbe alcunché di esplicativo e quindi di sensato da raccogliere e descrivere agli occhi del riduzionista, proprio in virtù di quella silente e potentissima intelaiatura gnoseologica che stiamo cercando di osservare, cioè spiegare significa ridurre. E tutto ciò che non va in quella direzione non offre un'autentica spiegazione del fenomeno in oggetto, qualsiasi esso sia. Null'altro è esplicativo né operativamente efficace rispetto alla comprensione e all'eventuale modificazione della condizione di salute o malattia psichica. Ecco, qui generalizziamo un po' i termini della questione. Cioè una malattia psichica può essere spiegata solo in termini fisiologici, anatomici, fisici, e qualsiasi intervento sul disagio o su emozioni fortemente spiacevoli può essere compiuto solo attraverso quel tipo di strumento, che è l'intervento farmacologico o chirurgico. Ecco, il riduzionismo non può che funzionare in questi termini. Ricordo qui anche la sintesi che Maraba aveva fatto dell'essenza dell'epistemologia riduzionista. Ve la ripropongo velocemente. Dice Maraba: chi affronta in chiave riduzionistica la tematica psicologica o qualunque altra tematica scientifica aderisce alla seguente interpretazione generale della scienza. 1. Le varie discipline sono ordinate gerarchicamente. La prima e più fondamentale è la fisica. Seguono via via meno fondamentali la chimica, la biologia, la psicologia, la sociologia. 2. I termini, i criteri interpretativi, le ipotesi, le leggi, le teorie di una qualsiasi delle predette discipline sono in sé traducibili in quelli della o delle discipline più fondamentali nell'ordine gerarchico. 3. Questa traducibilità si esprime come derivabilità integrale, cioè senza residui, senza perdita di significato, della disciplina meno fondamentale da quella più fondamentale e non viceversa. 4. Quanto più fondamentale la disciplina riducente, cioè si va verso la fisica, tanto più completa è la risoluzione dei problemi appartenenti alla disciplina ridotta. Ecco, avevamo aggiunto anche che questa concezione della scienza, declinata nella specifica disciplina psicologica, comporta l'eclissi totale del mondo psichico. Scrive lo stesso Maraba, i processi psichici vengono identificati sic et simpliciter con le condizioni neurofisiologiche del loro verificarsi. La coscienza è l'attività della sostanza nervosa reticolare, la motivazione è una situazione di instabilità neurale, l'odio è una secrezione endocrina e via dicendo. Ecco, ho velocemente ricapitolato questi principi perché sono fondamentali per comprendere dove si nasconde la salute in una prospettiva organicistica, che è quella della medicina ufficiale, diciamo così. La vita dell'individuo, la sua costruzione emotiva, la sua attualità esistenziale possono avere un effetto indiretto sulla salute dell'individuo nella misura in cui modificano equilibri biochimici transitori del cervello. Ecco che anche la vita individuale, così come la costruzione emotiva dell'individuo e così via, la sua attualità esistenziale, non possono che essere anch'essi rubricati come epifenomeni cioè come eventi accidentali rispetto al luogo in cui si inscrive il benessere o il malessere psicologico. Ecco, qui approfondendo un po' questa prospettiva, ci accorgiamo che la salute, cioè il benessere e non la malattia, non è tematizzabile, così come non è tematizzata in un volume di 1200 pagine come il DSM quinto. La salute, dicevamo, non è tematizzabile, se non in senso difettivo e come espressione di un'assenza. Cioè la salute è semplicemente l'assenza della patologia. Laddove l'emotività si declina in esperienze positive e piacevoli, benessere e salute, non necessita di tematizzazione né di intervento alcuno, semplicemente l'architettura cerebrale è in equilibrio. È per questo che nel DSM non c'è nulla che si riferisca alla salute psichica. Ecco, l'esito fenomenico di questo equilibrio fisico al cervello è il benessere. Ecco, possiamo fare un'analogia ortopedica no, per capire com'è la modalità di ragionamento riduzionistica. Proviamo a dirla in questi termini. Cioè, se l'articolazione del ginocchio non dà dolore e non comporta limiti funzionali nel movimento di una persona, non c'è ragione anzitutto per rivolgersi ad un medico. Funziona tutto bene. In secondo luogo, non ci sarebbe ragione per l'eventuale medico interpellato di andare ad investigare la condizione dell'articolazione di un ginocchio che non dà problemi. Semplicemente, come dicevamo prima, tutto funziona bene e laddove non ci siano indizi di un esordio o un decorso patologico, non c'è alcun approfondimento da compiere. Se invece la persona segnala dolore o una disfunzione nel movimento, lì c'è qualcosa di rotto ed è opportuno indagare sulla natura di questo deficit organico. Ecco, declinato in termini psichici o psicofisici, laddove la persona segnali uno stato di malessere in termini di angoscia, dolore, paura, perdita di capacità, è necessario farsi carico di quei sintomi e adottare una contromisura terapeutica sull'organo che controlla quel tipo di funzione. La funzione è l'emotività e l'organo che controlla quel tipo di funzione è il cervello. Cioè, torniamo sempre a quel principio e a quell'oggetto, oggetto fisico. Ecco, per cui la cura di una condizione di malessere, e anche qui osserviamo che non ci occupiamo del benessere e della salute, ma sempre del malessere. La cura può essere solo di due tipi, psicofarmacologica o psicochirurgica. Ecco, il vissuto della persona, nel frattempo diventata paziente, viene così rubricato come indizio di patologia, identificato in modo specifico attraverso griglie classificatorie molto dettagliate, quelle del DSM quinto, e curato nell'unica modalità che il riduzionismo conosca, la fisica cerebrale, declinata nei termini di psicofarmacologia o psicochirurgia, cioè i modi che ho per intervenire sul malessere, che si dà come epifenomeno di un evento fisico, sono la fisica dell'organo che, tra virgolette, controlla quel tipo di equilibrio emotivo, che è il cervello. E sul cervello si può intervenire o chimicamente, con i farmaci, o chirurgicamente, col bisturi. Ecco, ripetiamo, la ragione per cui la psicofisica è l'unica modalità di possibile intervento sull'emotività di una persona è di natura strutturale. Gli oggetti che il riduzionismo plasma e costruisce e sui quali si trova a poter intervenire sono esclusivamente oggetti fisici. Cioè il cosiddetto mondo fenomenico appare come epifenomeno del mondo fisico in una dimensione che è inessenziale e periferica, che non è analizzabile con gli strumenti oggettivi che la scienza ha a disposizione e che non ha nessun ruolo né esplicativo né tantomeno causale in ciò che accade all'individuo. Ecco, poi qui c'è un altro aspetto che è interessante da osservare. Il benessere è un patrimonio naturale dell'organismo, cioè non è una conquista, una conquista di una storia di vita, come dire, come siamo romanticamente abituati a concepirla. Non è l'esito di un percorso di crescita personale, proviamo a dirlo anche in questi altri termini. Il benessere è una condizione ottimale, già patrimonio dell'organismo, salvo appunto patologie, prodotta epifenomenicamente da un equilibrio che risiede altrove e che da lì sprigiona i suoi effetti, la fisica cerebrale. Cioè il benessere è l'epifenomeno di un buon equilibrio fisico. Ed è lì che si decide la partita. Da nessun'altra parte. La salute e il benessere sono condizioni di base dell'organismo. Cioè un individuo in salute, cioè che non ha squilibri biochimici o fisici, è automaticamente in salute. Un equilibrio biochimico, elettrico, fisiologico a livello cerebrale è di per sé sinonimo di benessere. E null'altro è necessario per definire o comprendere questa condizione. Ecco, possiamo dire che la patologia cerebrale interviene a rompere questo equilibrio fisico all'interno di un organo del corpo, il cervello, e compito della medicina è occuparsi del suo ripristino. Null'altro. Il benessere non ha nulla a che fare con la ricerca che tutte le tradizioni culturali apparse sulla Terra, ognuno a suo modo, hanno condotto in millenni di storia. Ecco, le infinite storie dell'uomo sono cancellate. Faccio qualche esempio. I discorsi del Buddha, la filosofia occidentale, le Upanishad, in questo orizzonte nulla hanno a che fare con il benessere e con la salute, non c'entrano nulla, sono fenomeni culturali, come li rubrica ad esempio il DSM-5, che nulla hanno a che fare con l'uomo, con la salute e il benessere dell'uomo. Ecco, poi introduciamo un altro elemento che va a corroborare, ecco, le istanze del riduzionismo. L'evoluzione è garante della salute. Ecco, e non potrebbe essere diversamente. Cioè l'evoluzionismo è un appendice dello sguardo naturalista, no? Per cui è chiaro che unisce insieme al naturalismo gli oggetti di cui stiamo ora parlando. Ecco, proviamo a osservarla insieme, quella che potrebbe essere un'argomentazione evoluzionistica. Così come il ginocchio umano, evolutosi in centinaia di migliaia di anni, è un organo pressoché perfetto in rapporto alle funzioni che deve svolgere in vista della sopravvivenza dell'individuo e della specie, così il cervello umano ha sviluppato nelle stesse fasi evoluzionistiche un punto di equilibrio ottimale che garantisce il benessere e la salute, anche emotiva, dell'individuo che tale equilibrio incarna. Perché la salute emotiva è iscritta, non è altro che quel tipo di equilibrio biochimico, garantito dall'evoluzione. Cioè, proviamo a dirlo in questi altri termini, nella perfezione tra virgolette, in un'ottica di rapporti costi-benefici all'interno di un ecosistema, nella perfezione che il cervello ha raggiunto nella nicchia ecologica in cui si è evoluto, oltre all'ottimizzazione delle funzioni cognitive che ne fanno il più efficiente dei problem solver, avrà raggiunto anche il migliore degli equilibri possibili in quella biochimica cerebrale che custodisce, tra virgolette, il benessere emotivo dell'individuo. Per cui l'evoluzione è garanzia del fatto che se un individuo è in salute, cioè è in equilibrio biochimico, il suo benessere è garantito. Così è detto meglio, la salute e il benessere sono già patrimonio naturale dell'individuo e della specie di cui l'individuo è rappresentante. Sono già dati costitutivamente come conquista evoluzionistica e custoditi a livello organico. La patologia è la rottura di questo equilibrio precostituito, né più né meno. Ecco, adesso c'è un passaggio fondamentale per noi. Cioè, tutto questo è diventato o sta diventando senso comune, per cui diventa il modo in cui ognuno di noi esperisce ciò che esperisce. Ecco, ciò che a questo punto è per noi importante osservare è che questo modo di concepire l'uomo e la sua condizione è diventato senso comune, o meglio, sentire comune. Cito un fatto che a me è costantemente sotto gli occhi, che è il nostro vocabolario. Il termine ansia penso sia il più utilizzato in assoluto nella terminologia quotidiana, ma anche depressione, ma anche disturbo bipolare, ma anche panico, ma anche attacchi di panico. Cioè sono diventati termini e quindi emozioni comuni, nostre, che maneggiamo quotidianamente. La nostra emotività oggi così si compone. Ecco, tant'è che tra i professionisti della salute mentale si ragiona proprio in questi termini e così si trattano i pazienti. Ecco, l'anno scorso già abbiamo fatto un lungo excursus sulla pratica clinica, sui suoi protocolli terapeutici, no? Stabiliti per ogni categoria di pazienti, i depressi, i fobici, gli ossessivi e così via, proprio come si fa nella tradizione della medicina organica. No? Come si fa per curare le dermatiti o le cefalee o l'osteoporosi e via dicendo. Cioè la via imboccata dal DSM e da tutta la psichiatria contemporanea è questa. Ecco, segnalo l'ultima novità, il trattamento con fasci di luce che si sta sperimentando a San Raffaele. Questo è per darvi un'idea. A San Raffaele da più di un anno si usano protocolli di questo tipo, cioè si prendono soggetti classificati come depressi, semplicemente classificati in rapporto ai sintomi che presentano, e si fanno questi esperimenti. Gli si sottopone a delle sessioni di 45 minuti di raggi luminosi molto intense, per 2 volte al giorno, per periodi di una settimana o più, e ci si aspetta che la depressione passi in virtù del fatto che stimoli luminosi molto intensi e prolungati nel tempo modificherebbero alcuni circuiti neurali responsabili di alcune condizioni emotive, tra cui appunto la depressione. Ecco, questi sono protocolli che hanno finanziamenti molto molto consistenti, per dire che la ricerca va proprio in questa direzione e anche la clinica va in questa direzione. Ecco, se questo avviene nel senso comune e nei professionisti, a maggior ragione tra i pazienti, ecco, tra i cosiddetti pazienti, ciascuno maneggia la propria esperienza e la propria vita in termini clinici. Dicevamo, se il vocabolario del senso comune è già intriso di termini che hanno a che fare con la clinica psicopatologica, figuriamoci le descrizioni che danno di sé i pazienti. Cioè, è sempre più frequente incontrare persone, ossia pazienti, che già in prima seduta descrivono se stessi in termini psichiatrici e e collocano il proprio disturbo in modo preciso e dettagliato nelle scale di valutazione del DSM-5. Cioè, tra i cosiddetti pazienti, ciascuno maneggia la propria esperienza, la propria vita, proprio nei termini assoluti, classificatori, nosografici, ai quali viene ridotto dal sapere psichiatrico diventato senso comune. Ecco, la riduzione è entrata nella carne di ciascuno di noi, nei pensieri, nelle percezioni, negli oggetti, nel modo di costruire la realtà, nei discorsi, nella vita. La riduzione è patrimonio comune tanto di chi del benessere si occupa, tanto in ciascuno di noi, in tutti coloro che quel tipo di salute o di disagio incarna. Ecco, questo è un altro passaggio fondamentale, cioè il riduzionismo diventa l'esperienza, diventa ciò che ciascuno di noi sperimenta. Il paradigma riduzionista, negli esiti che comporta, è diventato ciò che ciascuno di noi sperimenta e il modo in cui è possibile sperimentarlo. La vita emotiva, nelle sue espressioni di sofferenza, paura e disagio, è diventata semplicemente ed universalmente malattia. Condizione completamente estromessa dal contesto del suo manifestarsi, dal contesto, e dalle componenti biografiche ed esistenziali che possono avere un ruolo nella propria immersione. Cioè tutta la storia di vita e tutta l'attualità esistenziale vengono completamente estromesse. È una condizione oggettiva ed universale, il disagio psichico ad esempio, comune a tutti gli uomini della Terra ed indifferenziata. Cioè un soggetto del Sudafrica o della Norvegia o di Lecco è ugualmente depresso o non depresso o ansioso o fobico, comune a tutti gli uomini della Terra ed indifferenziata, estromessa ed alienata dalla vita di colui che la sperimenta e dalla sua comunità. Cioè paradossalmente può essere depresso anche un soggetto australiano che non ha la minima idea di cosa sia la psichiatria, che appartiene a tutt'altro orizzonte culturale e viene da tutt'altra storia comunitaria, oltre che individuale. La salute è dunque estromessa dalla vita in questo paradigma. Cioè, identico destino, come abbiamo osservato per il malessere, inevitabilmente è toccato in sorte alle espressioni di salute e di benessere della vita emotiva dell'individuo, anche se estromesse dalla vita di chi le esperisce e rubricate come effetto di un equilibrio biochimico cerebrale. Tutto ciò accade senza che si eserciti nessuna forma attiva di esclusione di una forma di spiegazione della salute, in questo caso, anziché un'altra. Cioè, nel sapere scientifico, ciò che non è riducibile semplicemente non esiste, non emerge come oggetto, se non come epifenomeno di quella materialità originaria dove si gioca la vera partita. È lì che si gioca la partita. Dopodiché, no? Se volete parlare dell'esistenzialismo, del Buddha, no, potete tranquillamente farlo, tanto non c'entra nulla, così direbbe un riduzionista. Ortodosso. Ecco, ricordiamo ancora una volta l'aneddoto di Cannon che mi sembra emblematico in questo senso. Ecco, riduzionismo versus fenomenologia. Io immagino che qualsiasi neuroscienziato, no, si affretterebbe a dire che nessuno si sogna di negare il legame tra ciò che accade nella vita di un individuo e gli stati emotivi che sperimenta. Cioè, tutto quello che ho detto adesso, un neuroscienziato direbbe che è esagerato, che è fuori luogo, che nessuno scienziato, neanche il più ortodosso, lo sottoscriverebbe. Tant'è che alcuni neuroscienziati oggi cercano i correlati anatomici degli stati, degli eventi fenomenici anche in un'ottica di intervento psicoterapeutico. Oggi si conducono molte ricerche che dimostrano, ad esempio, come la psicoterapia modifichi alcune interconnessioni cerebrali. E questa è la dimostrazione, dicono i neuroscienziati, che anche la psicoterapia funziona. Cioè, osserviamo com'è pervasivo questo modo di porre i problemi e le questioni. Cioè, la psicoterapia funziona non perché ci sono pazienti che raccontano di aver superato alcuni stati emotivi di dolore, paura e via dicendo, ma perché si vedono i cambiamenti nel cervello. E se questo non accadesse, la psicoterapia non sarebbe efficace. È impossibile aspettarsi altro. È chiaro che qualsiasi evento fenomenico produce delle modificazioni cerebrali, no? Non è nessuna novità. Però, nel modo di ragionare riduzionistico, questo è fondamentale per dimostrare che la psicoterapia è efficace. Infatti, ho segnato terapia integrata perché oggi i protocolli più diffusi e anche più efficaci, no? Nelle indagini longitudinali che sono state fatte, sono la cosiddetta terapia integrata, cioè in cui si affianca alla terapia farmacologica la psicoterapia. Ecco, però laddove si chiede ad un neuroscienziato con quali strumenti approcciarsi ad un paziente e sulla base di quale fondamento epistemologico e sapere lo si fa, gli si presentano due vie. La prima è collocarsi nuovamente nel riduzionismo, no? Come fa Cannon, che in tutta la sua ricerca ha sempre aderito a questo modello e non si è spostato di una virgola da lì, no? Oppure l'alternativa è accedere ad un linguaggio, a concetti ed oggetti che nulla hanno a che fare con la scienza del cervello e che anzi da essa vengono delegittimati. Ecco, qui ripercorriamo allora parte del discorso che abbiamo fatto nell'ultima sessione dell'anno scorso, in cui abbiamo seguito un'altra via, ugualmente scientifica, ugualmente accreditata, che si occupa però della psicoterapia, no? E non della riduzione. Ecco, cerchiamo di vedere cosa quel tipo di scienza non riduzionista dice rispetto all'efficacia della psicoterapia e facciamo un po' un veloce riassunto di quello che abbiamo detto l'anno scorso. Ecco, il tema è che cosa è terapeutico? Abbiamo visto che in un impianto riduzionista è terapeutico un intervento di natura biochimica, che vuol dire farmacologica o chirurgica. In ciò che la scienza ci dice rispetto alla psicoterapia come pratica non riduzionistica, ripercorriamo insieme a che conclusioni siamo giunte. Ecco, e qui ricordiamo che facciamo riferimento soprattutto alle ricerche dello psichiatra Emilio Fava e del suo gruppo di ricerca, il gruppo Zoe. Ecco, ricordiamo anche che questo gruppo di ricerca ha avviato tutto il suo percorso a partire dalle indagini longitudinali che in tutte le tradizioni psicologiche sono state fatte rispetto all'efficacia della psicoterapia. Ecco, le conclusioni a cui è raggiunto sono così riassumibili. I tre fattori imprescindibili per una buona riuscita di un percorso psicologico, psicoterapeutico, sono i seguenti: empatia, autenticità e gestione del controtransfert. Qui è detto in termini psicanalitici, ma vuol dire gestione delle emozioni del terapeuta. Possiamo tradurlo in questi termini. Dice Fava, la ricerca attuale ha dimostrato che l'empatia del terapeuta è collegata con l'esito del trattamento. In particolare si è visto che il sentire di essere capito dal paziente da parte del terapeuta ha un robusto collegamento con l'esito del trattamento. L'uso che fa Fava del termine empatia si richiama ai concetti rogersiani, cioè l'empatia è la sensibile abilità del terapeuta, è la volontà di comprendere i pensieri, i sentimenti e i conflitti del paziente. È l'abilità di entrare nel mondo privato percettivo dell'altro, l'essere sensibile momento per momento ai significati dei cambiamenti che scorrono nell'altra persona. Ecco, è inutile osservare che siamo in un altro universo rispetto al riduzionismo e alla psichiatria organicistica. L'autenticità è il primo fattore relazionale predittivo dell'efficacia di una psicoterapia. L'autenticità è il prerequisito indispensabile affinché qualsiasi forma di relazione possa instaurarsi e crescere in termini di partecipazione emotiva ed empatica. Ecco, osservavamo l'anno scorso che questo concetto è simile a molti altri, di altri autori, no? E abbiamo ricordato soprattutto il concetto di relazione reale a cui si riferisce Gelson. L'autenticità è l'opposto del ritiro, della mistificazione e dell'inganno consapevole o difensivo da parte del terapeuta. Cioè, per essere autentici bisogna essere partecipi, ed essere ciò che si è. Ovviamente non si tratta di self-disclosure indiscriminate, cioè di racconti di sé, ma di permettere la comunicazione di avvenimenti relazionali sentendosi parte di quella relazione terapeutica e trasmettendo questo sentire. Cioè, tendenzialmente si fa un buon uso di ciò che accade nella relazione terapeutica stessa. Poi il controtransfert, cioè le emozioni del terapeuta e la consapevolezza che ne ha. Ecco, il controtransfert è la capacità del terapeuta di comprendere. È la capacità del terapeuta di comprendere e padroneggiare le proprie emozioni per come accadono in seduta. L'evidenza scientifica attribuisce un ruolo sempre più centrale a questo aspetto nell'esito del processo terapeutico. La letteratura empirica sta confermando che non è la risposta controtransferale di per sé a influenzare l'esito, quanto la capacità del terapeuta di elaborarla e maneggiarla. Cioè è fondamentale per un buon esito di una terapia che il terapeuta sia consapevole delle emozioni che prova e ne faccia un uso nella relazione terapeutica stessa. Questo aspetto ovviamente comporta un enorme lavoro su di sé da parte del terapeuta. L'autointegrazione sottolinea l'importanza che il terapeuta risolva i suoi conflitti maggiori, in modo che nell'interazione terapeuta-paziente non si ripropongano modalità tossiche, ambivalenti, seduttivi, coercitivi e così via. Altri aspetti che entrano in gioco nella buona riuscita di un processo terapeutico. Prove sperimentali ed analisi longitudinali alla mano, altri fattori che entrano in gioco nel successo terapeutico sono la creatività del progetto di cura condiviso, che è l'esatto opposto rispetto ai protocolli. Cioè, i protocolli sono delle procedure universali stabilite per tutti i pazienti che appartengono a una certa categoria. 2. La richiesta di feedback da parte del terapeuta al paziente sull'andamento della terapia. Cioè, è importante che il terapeuta chieda al paziente come sta andando il percorso di cui entrambi sono protagonisti, che è ancora un modo di costruire un'alleanza terapeutica, una relazione, è sempre la relazione, il punto centrale. Un'interazione costante focalizzata sugli esiti del percorso, cioè come stiamo andando, funziona, che cosa funziona, come sta. L'elasticità da parte del terapeuta nell'integrare elementi anche al di fuori dei propri schemi interpretativi. Questo lo dicevamo anche la volta scorsa. L'ortodossia non paga. Lo dicevamo in un altro modo, citando Guidano, ossia in terapia ho ampi margini di movimento, purché io sappia ciò che sto facendo e in vista di cosa lo sto facendo. Anche se esco dai confini, diciamo così, dalla competenza specifica che incarno, cioè se sono un costruttivista, un cognitivista, un comportamentista e così via. Dicevamo, si tratta sempre comunque di fattori relazionali, afferenti al come, al modo della relazione, e non al che cosa, al contenuto disciplinare del sapere che in psicoterapia si esprime. E si gioca tutto nell'hic et nunc. Lavorare in termini relazionali significa focalizzare l'attenzione sul qui ed ora, su ciò che accade in seduta. Ecco, io dico spesso che le sedute di psicoterapia sono sicuramente un modo per lavorare sulla storia di vita del paziente, ma sono anzitutto un laboratorio in cui si fanno esperienze e non si elaborano esperienze già fatte. E lì si aprono nuove possibilità di letture dal mondo e di costruire aspettative sul mondo, cioè emotività. Ogni paziente ha una percezione diretta di ciò che nello spazio relazionale costruito tra sé e il terapeuta è possibile dire ed esprimere. Il paziente sente il proprio terapeuta e il grado di legittimità nell'espressione di sé che gli restituisce. Si tratta di una percezione espressiva, posturale, mimica, di tensione o distensione fisica ed emotiva, che passa in modo diretto ed immediato, in questo senso è extralinguistica. Ecco, questi sono tutti concetti che abbiamo approfondito l'anno scorso, ma mi sembra fondamentale ripassarci quasi con le stesse parole, perché ci danno bene l'idea della distanza che c'è tra un modo di procedere organicista e un modo di procedere costruttivista, pur all'interno dello stesso, tra virgolette, paradigma scientifico. Cioè, tutto questo mi sta a cuore a dire che lo dice la scienza, lo dicono le ricerche longitudinali sull'efficacia della terapia, non lo dice la filosofia, no? O la cultura. La voce, il ritmo, la microfisica dei movimenti volontari ed involontari ne sono i vettori più potenti, seppur sotterranei. Ecco, la parte più produttiva, più efficace, più potente in una reazione terapeutica non passa dai contenuti di ciò che si dice, o dalla legittimità che si dà in termini verbali, ma passa dalla mimica, dalla postura, dal modo di stare. Dicevamo l'anno scorso, la terapia è anzitutto un luogo di legittimazione. Ciò di cui ci si potrà occupare di volta in volta in seduta sarà semplicemente ciò che la relazione tra paziente e terapeuta sarà in grado di reggere e legittimare, e che quindi in quella relazione potrà emergere. Tutto ciò che accade emotivamente al terapeuta nel vortice della seduta e che il paziente avverte in modo diretto disegnerà uno spazio emotivo, relazionale e infine discorsivo in cui il paziente stesso si percepirà e potrà esprimersi. In questo luogo fenomenico il paziente avvertirà la legittimità o di contro la colpevole inadeguatezza dei contenuti che sta per portare in seduta e si comporterà di conseguenza. Ecco qui dove prendono forma i racconti. In rapporto a questo sottilissimo gioco di specchi e di corrispondenze, no, tra paziente e terapeuta, di percezioni sofisticatissime, sottotraccia, silenti, invisibili eppure potentissime, si costruisce l'architettura di qualsiasi discorso concepibile ed esprimibile nel percorso psicoterapeutico. Ecco dunque che nello spazio relazionale della psicoterapia, per il paziente sarà possibile affrontare ciò che anzitutto il terapeuta sarà in grado di reggere emotivamente e di cui inavvertitamente consentirà l'espressione. Lì potranno emergere temi, episodi, aneddoti, racconti, vissuti, di cui è possibile parlare insieme nella misura in cui il paziente non si sente giudicato, indicato, screditato, banalizzato. Ecco, tutto questo avviene in modo implicito, cioè non c'è un'indicazione esplicita, specifica in cui si può costruire una relazione di questo tipo, no? Ma deve venire dal profondo, insomma, del terapeuta per come si sente con quel paziente e per la legittimità che gli restituisce. È per questo che, ad esempio, Guidano diceva sempre: nella prima seduta dovete rendervi conto immediatamente se quel paziente è un paziente adatto a voi, cioè se autenticamente vi sentite in sintonia. E se sentite di capire in qualche misura ciò che gli sta accadendo. L'emotività che diventa linguaggio. Ecco, in questa emotività fluida, libera, impalpabile, si costruisce, ricostruisce un'intera storia di vita attraverso un racconto nostro, comune, storico, sociale e via dicendo, con tutti i fattori che abbiamo un po' ricordato, soprattutto nell'incontro scorso e in tutto l'anno scorso. Quella vita lì si costruisce, si ricostruisce in quel racconto e in quelle parole di tutti e di ciascuno, rese fruibili ed accessibili relazionalmente in un incontro. La psicoterapia deve avvicinarsi alla vita fin quasi a toccarla e confondersi con essa. Un incontro, per quanto più possibile, pulito nell'immediatezza in cui avviene e libero nel modo in cui si articola, in termini di possibilità e legittimità dell'espressione. Un incontro dove sia possibile intendersi con le parole di tutti e di ciascuno, fatte proprie dalla diada paziente-terapeuta attraverso un gergo comune, ma in qualche misura unico. Ecco, qui entriamo sempre in quella dinamica, no? Per cui abbiamo parole comuni per dire ciò che accade a ciascuno di noi, ed è chiaro che quel detto è unico e irriducibile, però nella misura in cui viene detto nelle parole di tutti, è un sentire comunitario. Siamo sempre su quel crinale delicatissimo di cui parlavamo all'inizio del nostro incontro. Unicità ed esclusività dell'incontro. Ecco, tutte queste indicazioni della ricerca empirica, cioè della ricerca scientifica, ci portano ancora una volta ad imboccare la strada dell'indagine della soggettività contrapposta all'oggettività e dell'unicità, contrapposta all'universalità dei paradigmi assoluti. Ecco, io penso che anche solo in questo nostro incontro, osservare come funziona il paradigma riduzionista e osservare come funziona un paradigma costruttivista, ma non solo, un paradigma, mi verrebbe da dire, più aperto alla fenomenologia, dà l'idea della distanza, no? Che separa questi due universi. Dobbiamo dotarci di strumenti di comprensione e di intervento talmente elastici e flessibili da poter diventare personali ed unici, piuttosto che protocollari e standardizzati. Ecco, proprio quello che dicevamo prima, da una parte c'è una disciplina classificatoria, universalistica, assoluta, che è un unico modo di procedere, è standardizzata. Dall'altra c'è il tentativo di costruire un procedere che non può che prescindere dai protocolli, anzi, stare nella massima distanza possibile, nell'incontro di una unicità. Se ciò che è terapeutico è la relazione, e questo lo dice la scienza, e la relazione non può che essere individuale, personale, costruita su misura, come un abito di sartoria, questa è un'immagine guidaniana, dobbiamo fare della psicoterapia un sapere della relazione e non dell'interpretazione, tantomeno un sapere del cervello. Allora, torniamo a piombo sul nostro tema, la salute dell'individuo, dove si nasconde la salute? Ecco dunque che la salute in una dimensione a riduzionistica, costruttiva, generativa e comprensiva, ha per oggetto l'individuo, la persona, quella vita lì e nessun'altra. Individuo inteso come soggetto unico ed irriducibile di esperienza. Artefice di un senso possibile nella collettività a cui appartiene, partecipe della vita di una comunità operante, dialogante, protagonista di un'esistenza individuale e tessitore del suo racconto. Pensare l'individuo e la sua salute in termini costruttivisti significa abbandonare gli assoluti, gli universali, i riduzionismi e al contrario calarsi nell'unicità dell'esperienza personale. Ecco, qui citiamo i termini come esperienza, senso, comunità, esistenza, racconto, ognuno dei quali non può essere ridotto, perché ridurlo vuol dire portarlo ad altro, mistificarlo, insomma, non coglierlo. La salute sta in un racconto di sé. La salute sta dunque in un racconto, anzitutto, racconto autobiografico di sé, della propria storia, costruzione emotiva ed attualità esistenziale. Racconto che definisce lo spazio vitale di un incontro tra sé e sé, anzitutto, in cui l'esperienza si nomina e si plasma, integrando per quanto possibili le parti del tutto. La narrazione che produce benessere è quella che riesce a tenere insieme un'intera storia di vita, dando un peso specifico ed una qualificazione emotiva agli eventi di cui si compone e ad osservare come agisce nel presente, come quella storia di vita agisce nel presente. Narrazione in perenne movimento e costruzione, come la vita di cui è espressione. Ecco, poi chiudo con una citazione di Guidano, che però non so più se è una citazione, nel senso che fa parte di quegli appunti che si sono presi in gioventù, che poi si sono citati e ricitati e poi modificati, e non so più a chi appartiene questa citazione. Io ve la spaccio per guidaniana, però magari c'è più di me che di lui, ecco, in questa citazione. Ecco, a Guidano si chiedeva spesso, no, proprio dove si nasconde la salute, cos'è il benessere? E a me sembra rispondesse più o meno in questi termini. Stare in una condizione di benessere non significa sperimentare solo emozioni piacevoli. E lui diceva sempre, nella vita te ne accadono di tutti i colori, no? A lui compreso. Significa riuscire ad integrare tutte le parti di sé, anche le più dolenti, le fragilità, le paure, le difficoltà, integrare la propria storia con la propria attualità esistenziale. Ecco, questa dialettica è importante. Da dove vengono alcune dimensioni emotive, no, che sperimento oggi, e che esercitano la loro potenza anche nell'attualità. Per cui integrare la propria storia con la propria attualità esistenziale, nella consapevolezza che, pur riuscendo in questa impresa, non è che le parti dolenti facciano meno male, ma produrranno un dolore più comprensibile, più padroneggiabile, riconducibile alla propria storia, un dolore di cui è possibile intravedere in qualche misura un'origine e magari attribuire anche un senso. Ed è possibile condividere, starci insieme amorevolmente e senza troppa paura. Questo è il massimo che possiamo fare in qualità di uomini. Ok, e con questo direi che possiamo fermarci sulla prima parte del nostro percorso. Florinda, dimmi tu.
Ah, benissimo, Enrico, sì, grazie, grazie mille. Direi che siamo in tempi perfetti, davvero, e quindi facciamo adesso la pausa, ci diamo un quarto d'ora, insomma, più o meno, ecco, ricordano il mio orologio, sai che non è sempre identico a quello di tutti e soprattutto non è identico a quello di Fini. Dunque, il mio orologio del computer fa le 16:26, e quindi se ci diamo 10 minuti fino alle 36, un quarto d'ora ai 41. Diciamo che a meno 20 cominciamo, va bene?
Ok, benissimo.
Grazie Enrico, a fra poco.
Ciao, ciao.
Ciao.